Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il sedicesimo itinerario del nostro viaggio. Vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, faremo una pausa.
Perché?
Prossimo anno, se ci sarà un percorso, prima di cominciare vi darò il calendario, poi ad ottobre quando veniamo interrogo sul calendario. Farà a memoria per calendarizzare. Gregorio, Papa Gregunzi, Gregorio XIII, calendario. Va bene, come da calendario faremo una pausa per assaporare l'arrivo della primavera, nella primavera sul percorso che stiamo attraversando, perché qui non so ancora, la primavera si presenta incerta. E come sapete siamo entrate ed entrate nel territorio del 600, il secolo della scienza, come dice il titolo del nostro percorso. Per tutta la stagione autunnale e invernale abbiamo viaggiato in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei saggi, una delle opere più importanti, come ormai ben sapete, della storia del pensiero umano. Montaigne muore il 13 settembre 1592, quindi non entra nel 600, ma la sua presenza ha continuato a farsi sentire sul piano intellettuale, perché la sua opera ha avuto un'ampia divulgazione. Il merito, come sappiamo, va attribuito ad una giovane donna, ad una ragazza, e questo è per l'epoca un fatto straordinario, Marie de Gournay, che ha curato, su richiesta di Françoise, la vedova di Montaigne, la pubblicazione nel 1595 dell'edizione postuma dei saggi, che rimane l'edizione canonica per i successivi tre secoli, l'edizione della Gournay. L'opera di Montaigne, come sapete, ha influenzato i personaggi che in queste ultime settimane abbiamo incontrato, a cominciare da Giovanni Florio, che ha tradotto su iniziativa di Marie de Gournay i saggi in inglese, e poi Francesco Bacone, e poi ancora, come sapete, l'opera di Montaigne ha ispirato René Descartes, Renato Cartesio, che abbiamo incontrato la scorsa settimana e che continueremo ad incontrare questa sera e prossimamente. Sappiamo che Cartesio, René Descartes, nel famoso collegio della Flèche a Parigi, gestito dai gesuiti, dove ha studiato, dove suo padre l'ha mandato a studiare, la scuola dove viene formata la classe dirigente, René stringe amicizia con Marin Marcin, che è uno studente più grande di lui, di 8 anni più grande di lui, che ha preso i voti, sta frequentando la facoltà di teologia, e i due, che rimangono amici per tutta la vita, si assomigliano, si incontrano perché si assomigliano, sono disciplinati, studiosi, di pronto intelletto, così dice la pagella, e senza manifestarlo apertamente per prudenza, sono assai dotati di spirito critico nei confronti dell'antiquato tipo di educazione imposto agli studenti in questo istituto, come abbiamo studiato la scorsa settimana. E questa mentalità critica, i due studenti, René e Marin, la acquisiscono leggendo di nascosto i saggi di Montaigne, nottetempo. E Cartesio sottolinea la loro soddisfazione quando scoprono nel capitolo 26esimo del libro primo dei saggi l'affermazione che noi conosciamo bene a memoria: è meglio avere una testa ben fatta che una testa ben piena. E questa affermazione apre a loro un orizzonte, meglio educare la testa in modo che sappia applicarsi per organizzare le conoscenze piuttosto che addestrare la testa a diventare solo un caotico deposito di informazioni. Tema di grandissima attualità. Da sempre. E ora riprendiamo il nostro cammino sul territorio del secolo della scienza, 600, insieme a Renato Cartesio. La biografia di Cartesio, come quella di Montaigne e di Bacon, è assai complessa. Noi puntiamo l'attenzione su quei fatti che risultano utili per conoscere i cardini del pensiero cartesiano, ma soprattutto su quei fatti che sono documentati, perché ci sono molti buchi nella vita di Cartesio, molti periodi in cui non sappiamo che cosa abbia fatto, e i biografi, che sono molti, i biografi di Cartesio, spesso sono permessi di creare delle leggende. Non è opportuno quindi creare delle leggende. Prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Renato Cartesio, René Descartes, terminato nel 1612 il ciclo di studi secondari nel collegio della Flèche di Parigi, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Poitiers. Dopo la laurea, che consegue nel 1616, viene introdotto da quell'ambizioso di suo padre, così lo definisce René, che avrebbe voluto vederlo più spesso da bambino, ma non c'era mai. Nel gran mondo parigino lo introduce, ma questo ambiente frivolo non fa per lui. E il punto di riferimento a Parigi di Renato Cartesio rimane e rimarrà sempre Marin Marsan, padre Marsan. Matematico, teorico della musica, filosofo, esegeta, il quale pensa sia utile avere un ruolo dentro al sistema ecclesiastico per cercare di cambiarlo in meglio dall'interno. René, sotto la pressione di suo padre, accetta di dedicarsi alla carriera militare. Suo padre vuole che faccia carriera nell'esercito. Ma lui accetta solo perché questa strada gli offre la possibilità di viaggiare sul territorio europeo, e difatti nel 1618, ma di malavoglia, viene arruolato sotto il comando del principe d'Orange nell'esercito di Maurizio di Nassau, principe calvinista che in Olanda combatte contro i cattolici di Spagna. Ora, non bisogna dimenticare che ha avuto inizio la cosiddetta guerra dei trent'anni, cioè un avvenimento, guardate, assai complicato da raccontare in breve, e se volete informarvi in proposito potete utilizzare uno dei tanti libri di storia, anche sulla rete, che ne parlano. C'è un avvenimento, la guerra dei trent'anni, 1618-1648, in cui le faccende politiche e gli affari economici dei maggiori stati europei si intrecciano in una spirale di violenze, e la religione, cristiani contro riformisti, contro cristiani riformati e viceversa, fornisce un alibi a questi affari e a queste violenze. Ora, l'ambiente militare, l'ignoranza, la volgarità dei commilitoni non piace a René. Si sente molto avvilito, ma succede che mentre la sua compagnia, nel corso di un periodo di tregua, sta soggiornando a Breda. Breda è una città che si trova nella provincia olandese del Brabante settentrionale. Guardate, con una guida dei Paesi Bassi e navigando in rete, andate a far visita a questa città, a Breda. Lui, che non gradisce andare in ritrovi frequentati dai militari, visita la biblioteca cittadina. Guardate, incuriosito intanto dall'esistenza di un'istituzione pubblica di questo genere, ma l'Olanda è all'avanguardia in questo momento. Cioè, un avvenimento all'avanguardia in questo momento storico in Europa, una biblioteca pubblica cittadina. E qui incontra casualmente, il 10 novembre 1618, un medico, il medico Isaac Bichmann, 1588-1637. una persona che si occupa, beh, diventano subito fraternizzano, subito si occupa di matematica, di fisica, di filosofia, due diventano amici, si frequentano quasi quotidianamente, e il giovane Cartesio viene influenzato positivamente da questa persona, che lo motiva sul piano dello studio. Guardate, rimarranno in contatto epistolare fino alla morte di Bigma. Poi René lascia l'Olanda per entrare a servizio del principe cattolico Massimiliano di Baviera, o meglio, è l'esercito nel quale lavora, che passa, vedete, da mercenari, da un padrone all'altro, no? Ma senza fare carriera militare, perché i suoi interessi sono di carattere intellettuale. Difatti si dedica con impegno a leggere, a scrivere, ad applicarsi nelle matematiche e a ragionare, coltivandole, ho indeciso di coltivare le mie intuizioni, scrive, per capire come funziona il meccanismo dell'intuizione. Abbiamo già qualcosa, l'intuizione mi fa pensare che noi abbiamo già in testa qualcosa, abbiamo già un deposito in testa di idee, di concetti, no? Il 10 novembre 1619, scrive Cartesio, mentre si trova quartierato al caldo, novembre, in una locanda, nel Fischerwirt, il quartiere dei pescatori, nella città di Ulm, siamo nel Baden-Württemberg, siamo in Germania, il suo pensiero coglie un'intuizione. Renato Cartesio scrive, questo fatto lo conosciamo bene, quel giorno, il 10 novembre 1619, a Ulm, al caldo, in una locanda, chissà di che marca era la birra, no, sto pensando che Montaigne probabilmente l'avrebbe scritto, o forse no, per non fare pubblicità, ma ho fatto una mirabile scoperta, cioè mi è venuta l'idea di estendere il metodo matematico a tutte le scienze, per dare alle scienze la possibilità di raggiungere quel grado di certezza che è un privilegio della matematica. Se è vero che 2 più 2 fa 4 e che la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi, dice Cartesio. Un'affermazione facile a dirsi, guardate, ma che per essere messa in pratica comporta la risoluzione di qualche problema. Ora, la città di Ulm va visitata, guardate, non si sa mai. Passeggiando anche virtualmente nel suo centro storico potremmo anche noi cogliere un'intuizione significativa che ci mette sulla strada dello studio. Quindi con una guida della Germania navigando in rete fate una visita a Ulm, forse è una città che... sono città importanti invece queste da visitare. Sapete quale grande fiume attraversa questa città? Sapete quale caratteristiche ha il suo antico duomo, il Münster? E quali altri monumenti la caratterizzano? Sapete alla fabbricazione e al consumo di quale prodotto nei suoi 5.000 anni di storia è dedicato un interessante museo cittadino? E sapete, a proposito di intuizioni geniali, quale importante personaggio è nato a Ulm nel 1879? Bene, date soddisfazione alla vostra curiosità. Buon viaggio, andate a fare un viaggio a Ulm. Sta di fatto che Cartesio, prima o poi diventeremo europei, no? Ma per diventarlo bisogna camminare su questa strada, sulla strada dell'alfabetizzazione. Non si può stare sempre lì a darsi gogolare tutti i giorni sulle solite improvvisazioni. Sta di fatto che Cartesio lascia l'esercito, che non è posto per lui, che lui è pacifista, antimilitarista, quindi non è che può stare lì. E si stabilisce a Parigi, dove resta fino al 1628, poi si trasferisce in Olanda, nei Paesi Bassi, dove in questo paese più tollerante vive fino al 1649. In Olanda non ci sono tribunali dell'Inquisizione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Renato Cartesio nel 1628 da Parigi si trasferisce ad Amsterdam, in Olanda, un paese in cui vige la regola della tolleranza religiosa e della libertà di pensiero, per due motivi. Tanto per non farsi distrarre dalla vita mondana parigina, ma questa è una scusa perché a lui non interessava granché. E poi per sfuggire alle grinfie dell'Inquisizione. In Germania è stato a servizio di un principe calvinista e per questo motivo a Parigi lui teme, rischia l'arresto, ma lo rischia anche e soprattutto per ciò che scrive. Cartesio scrive in latino nel 1626 un'opera che si intitola Regule, regole per la direzione dell'intelletto o per la guida dell'ingegno, in cui mette in evidenza i vantaggi, la capacità di conoscenza, di comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di valutazione, guardate, le scrive proprio così, che la persona trae dal buon uso della ragione, chiamata a governare le azioni cognitive. E poi enumera i limiti, gli ostacoli, i condizionamenti, i vincoli che la ragione ha e che deve anche avere, dice Cartesio, per scongiurare il pericolo che nasce dal senso di onnipotenza ed infallibilità che l'individuo può attribuirsi, pensando che con la ragione possa fare tutto, soprattutto con l'astuzia della ragione. Ma questo trattato non lo fa pubblicare, perché? Però nel 1629 ne fa stampare un certo numero di copie per una divulgazione personalizzata e clandestina. Prudenza, prudente ambiguità. Nel 1633 scrive il Trattato del Mondo o della Luce. E anche di quest'opera, in cui sostiene e dimostra l'attendibilità della teoria copernicana, un argomento che abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno e che costa cara a qualcuno sostenerla, no? Ne fa stampare solo poche copie e anonime. E poi si pente pure di averlo fatto, perché siamo nel 1633 e voi direte, che succede nel 1633? Dovreste saperlo. È appena arrivata il 24 giugno in Olanda la notizia della condanna di Galileo Galilei, una fa notizia, vi ricordate? C'eravate, no? Anche noi, mi riferisco a chi era in viaggio lo scorso anno, abbiamo aspettato ansiose ed ansiosi davanti al tribunale della Santa Inquisizione a Roma l'esito del processo a Galileo, insieme al giovane Andrea Sarti, all'ottico Federzoni, al frate Fulgenzio, a Virginia, la figlia dello scienziato, che è stato costretto ad abiurare, a rinnegare le sue convinzioni sul sistema copernicano per salvarsi la vita. E Cartesio, sebbene si trovi a Deventer, città olandese dove l'Inquisizione non ha potere, non esce di casa per un mese dallo spavento. Nel 1634 Cartesio si trasferisce ad Amsterdam e alloggia in casa di un libraio inglese dove lavora una domestica di nome Elena Jans, con la quale René imbastisce una relazione, sono simpatici, amici, una relazione. E il frutto di questa relazione è una bambina che nasce a Deventer, dove René è tornato ad abitare con Elena il 19 luglio 1635. Questa bambina viene battezzata con il nome di Francine, Cartesio la riconosce ufficialmente, davanti ad un notaio, se ne occupa amorevolmente, ma non si vuole sposare, il matrimonio non sa da fare, che istituzione seria il matrimonio. Però purtroppo Francine Descartes muore di scarlattina, si moriva di scarlattina nel 1640 all'età di 5 anni. Drammatico per René questo fatto. Con la morte di Francine René ha sempre dichiarato di non aver mai cessato di provare dolore per la perdita di questa bambina, di questa figlia. E le strade di René, che continua i suoi studi, e di Elena, che riprende il suo lavoro di domestica, si dividono, anche se lui non le fa mancare il suo aiuto, non glielo ha fatto mai mancare. E da un documento redatto il 4 maggio 1644 a Leida si viene a sapere che Elena si è sposata con un certo Jan van Vell, portando una dote di 1000 fiorini versata da Cartesio. Bisogna sempre trovare un marito amabile dei propri figli o delle proprie figlie. Nel 1637, messe da parte le paure derivate dalla condanna di Galileo Galilei, Cartesio fa stampare, continuando però a mantenere l'anonimato e utilizzando la lingua francese, il discorso sul metodo come introduzione, e fra poco ne parleremo in modo più dettagliato, a tre brevi trattati scientifici: dioptrica, cioè la teoria della rifrazione della luce, meteore e geometria. Poi Cartesio fa stampare un'opera che sta componendo dal 1629, di carattere metafisico, intitolata Meditationes, Meditazioni sulla prima filosofia, dove, partendo dall'idea che bisogna sempre dubitare, perché se la persona dubita è certa di pensare, se è certa di pensare, non può più dubitare del fatto che ci sia un io pensante. Attenzione, Cartesio comincia a riflettere sul concetto dell'io, e con Cartesio nasce il concetto moderno dell'io, scritto con la I maiuscola. L'io pensante, la cui essenza risiede nella sua coscienza, nella coscienza dell'individuo, della persona. Bene, partendo da questa idea, il dubbio è l'origine della saggezza, Cartesio produce sei ampie riflessioni, meditazioni le chiama, nelle quali sviluppa una serie di ragionamenti che potrebbero portare a dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio e dell'anima immortale. Ci arriveremo su questo tema, che è di grande importanza ed è molto significativo, e il fatto è che, strada facendo naturalmente, ne dovremo parlare. Il fatto è che tutto questo operare in clandestinità, vedete quanto lavora Cartesio, quanto scrive, no? Non solo lui, ma lui in particolare, quante opere. Ma tutto questo lavoro fa sì che il numero dei suoi lettori, poi di lettrici non se ne parla, perché lettrici alle donne sono, è purtroppo una condizione. Il numero dei suoi lettori corrisponde a quello delle dita delle mani, o dei piedi, se volete. E chi sono i suoi lettori? Beh, il primo recettore e accorto lettore delle opere di Cartesio, naturalmente, è padre Marais Mansen, il quale con grande abilità intellettuale si presenta sempre, quando parla e quando scrive, come un teologo ortodosso. Anzi, sembra quasi un inquisitore Marais Mansen ufficialmente, che critica lo scetticismo di Montaigne e di Charron, critica il panteismo di Giordano Bruno, critica il naturalismo di Bernardino Telesio, critica l'utopia apocalittica di Fra Tommaso Campanella, quindi, e di conseguenza risulta insospettabile, ed è quello che vuole. Ma padre Marzen in realtà fa quella che si chiama la staffetta, il Tina Anselmi dell'epoca. E mentre via, ricordiamo Tina Anselmi che è stata una staffetta importante, personaggio che ho preso in considerazione oggi, che mi pare che l'antifascismo sia piuttosto messo ai margini, invece sarebbe bene, visto che la Costituzione è antifascista. La staffetta, e mentre viaggia, perché viaggia molto, porta in giro le opere del suo amico René, distribuendole ad un certo numero di intellettuali europei in attività. Padre Marcel tira le fila di un importante circuito culturale, cioè gestisce, questa è la sua illuminante invenzione, una sorta di accademia itinerante che prenderà il nome di Circolo Marsenne, continuerà per molto, e accoglie osservazioni, considerazioni, critiche, analisi, obiezioni, ragionamenti, riflessioni di questo circuito. Fanno parte anche personaggi come Pierre Gassendi, che incontreremo prima di finire questo viaggio, di Thomas Hobbes, che invece incontreremo probabilmente nel viaggio del prossimo anno, e altri importanti personaggi che incontreremo strada facendo. Il dibattito, la discussione che si accende intorno ai temi riguardanti il concetto di metodo e su altri temi contenuti nelle opere di Cartesio è molto vivace. È anche aspro, guardate, suscita delle polemiche, ma polemiche costruttive, e questo fa sì che il circuito intellettuale si allarghi, contribuendo a tenere viva la cultura europea in un momento di profonde lacerazioni, dovute a una diffusa conflittualità permanente. Nel 1644 Cartesio fa pubblicare il trattato Principi di Filosofia, in quattro libri scritti in latino, in cui espone le linee fondamentali del suo pensiero. E nel 1647, siccome gli viene rimproverato di occuparsi poco di questioni morali, come vedremo, compone, dedicandolo alla principessa Elisabetta di Boemia, il saggio intitolato Le passioni dell'animo, in cui classifica e analizza le caratteristiche di sei affetti, li chiama lui, fondamentali, quelli che secondo lui condizionano essenzialmente l'animo della persona: lo stupore, l'amore, l'odio, il desiderio, la gioia e la tristezza. Questi, dice, sono affetti, sensazioni che influenzano maggiormente le passioni dell'anima. Nel 1648 la morte di Marin Marsan, avvenuta il 1 settembre, rattrista profondamente Cartesio, che nell'inverno del 1649 cede ai pressanti inviti della regina Cristina di Svezia, guardate, una persona dagli insaziabili appetiti culturali. Digiunava spesso perché si converte al cattolicesimo e quindi diventa quindi molto appetiti religiosi e appetiti culturali. Quando era a Roma pretendeva che l'abate di Brenne, quel bellissimo uomo dell'abate di Brenne, andasse tutte le mattine alle 5 a dire messa in camera sua. Lei si voleva svegliare con l'abate di Brenne che diceva messa, figurate del gossip. E poi c'è una battuta terribile dell'abate di Brenne, la quale dice: ma l'avete vista la regina Cristina? È una scaccia tentazioni. Io vado lì e la secondo quello che lei nel suo appetito, che vado a dire. questa battuta che ha fatto il mio parroco quando ha ospitato in casa sua la teologa Adriana Sarri e noi lo prendevamo in giro dicendo questa notte Adriana Sarri l'avete vista, con tutto l'affetto per Adriana Sarri, che è morta qualche anno fa, che è stato un grande personaggio. E beh, andiamo avanti dopo queste divagazioni. Il Cartesio va a Stoccolma, ma a Stoccolma lui non ci voleva andare veramente, perché a Stoccolma, specialmente d'inverno, fa molto freddo, e Cartesio ha un fisico gracile, e lì infatti si ammala di polmonite, e all'epoca la polmonite è una malattia letale. E l'11 febbraio 1650 muore a 54 anni. Vedete, i maschietti di questo viaggio vanno oltre i 60 anni, mentre le donne che avete incontrato vanno tutte oltre gli 80, 90 e 100. Cattivo segno per noi. E nel 1667 le spoglie di Cartesio tornano in Francia, non tutte intere, meno la testa. Cioè, la testa se la vogliono tenere gli svedesi. E beh, usava così, andare anche a Montaigne, vedremo un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, che tutti lo vogliono. E il cranio verrà venduto all'asta alla fine del 600. Oggi il cranio, il presunto, perché ce n'è una decina in circolazione, perché voi capite che... Il presunto cranio di Cartesio si trova al Museo dell'Homme di Parigi, naturalmente non si sa se sia quello originale, è improbabile. E a Stoccolma, siamo in mezzo a una tragedia, la morte di una persona, però le tragedie hanno sempre in sé qualche cosa, portano in sé sempre qualche cosa di comico. Abbiamo visto, studiando, facendo il percorso sulla tragedia qualche anno fa, qualche decennio fa. Era stato sepolto a Stoccolma, a Cartesio, nel cimitero dei bambini, cioè lui che, dei bambini senza battesimo e prima dell'età della ragione, no? Lui, il filosofo che ha messo al centro della sua speculazione la ragione, no? È finito sepolto nel cimitero dei bambini morti prima dell'età della ragione. Vedete, le trame della storia del pensiero umano, pur nella tragedia, si presentano a volte velate di comicità. Ora, inizialmente i resti di Cartesio vennero inumati, quello che è, ma nella chiesa di Sainte-Geneviève-du-Mont, e oggi, dal 1819, meno la testa, è sepolto nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés. Quindi andate a fargli visita con una guida di Parigi e utilizzando la rete, poi se quando siete a Parigi andate a Saint-Germain-des-Prés anche. Ci sono una serie di personaggi da andare a visitare lì. Cartesio, nella sua opera intitolata Le passioni dell'animo, classifica e analizza le caratteristiche di sei affetti, che li chiama fondamentali, abbiamo detto. Lo stupore, l'amore, l'odio, il desiderio, la gioia e la tristezza. Guardate, fate un esercizio, perché Cartesio ci invita a fare questo esercizio. In quest'opera c'è questo esercizio. Accostate a ognuna di queste sei significative parole chiave un termine o un enunciato di carattere autobiografico, in modo da comporre un breve catalogo, perché catalogare è ordinare, no? È facile fare questo esercizio. Oggi mi stupisce. Guardate, a me stupisce sempre il fatto, tutte le volte che arrivo qui in una scuola, di trovare delle persone che sono venute a scuola. questo sempre suscitato questo, e lo stupore è un sentimento molto importante, perché con lo stupore nasce la filosofia, no? Quando ci si stupisce, no? L'amore, l'odio, ecco, l'odio, mi direte non bisogna odiare nessuno, no, io odio profondamente, cioè odio profondamente tutti coloro i quali hanno in questi anni di qui in avanti rallentato o escluso dalla loro attività, quando lo potevano fare, l'alfabetizzazione, non hanno promosso l'alfabetizzazione. E direte l'odio, è un sentimento, il desiderio, va bene, il desiderio di studiare, la gioia e la tristezza. Beh, la tristezza è inevitabile, che in me nasce sempre la tristezza quando penso alle persone, a tutte quelle persone che hanno viaggiato con noi in questi anni e che non ci sono più fisicamente, ma che continuano a rimanere nei nostri pensieri, quindi anche la tristezza è comunque un propulsore. Guardate, questo è il mio compito, fate il vostro, perché è importante. Guardate, costruite il vostro catalogo personale delle passioni dell'anima, perché è un esercizio utile. Tutte le cittadine e tutti i cittadini lo dovrebbero fare, perché è un argine contro la deriva alla quale stiamo anche andando, no? Per quanto riguarda le passioni dell'anima, no? Oggi ci sono passioni che riguardano soprattutto il ventre e dintorni. L'opera che viene considerata la più importante di Renato Cartesio è il discorso sul metodo, che lui, come abbiamo detto, presenta come introduzione a tre brevi trattati, diottrica, meteore e geometria, nei quali applica il metodo che lui ha messo a punto. Ora, il titolo completo di questa opera è Discorso del metodo per ben condurre la propria ragione nella ricerca. E questo testo è diventato uno dei manifesti della filosofia moderna, uno dei programmi di filosofia razionale a cui si ispira quasi tutto il movimento di pensiero dei secoli XVII, XVIII, come vedremo più tardi. Che cosa rende affascinante questo testo, facilitandone anche un po' la lettura? Guardate sul punto 3 del repertorio. Il fascino dell'opera, considerata la più importante di Cartesio, intitolata Discorso sul metodo, discorso del metodo per ben condurre la propria ragione nella ricerca, perché non si può lasciare la ragione andare a briglie sciolte, incontrollata da parte di quella lampadina del bene che è l'intelletto, che dovrebbe essere l'intelletto, dice Platone. Consiste nel fatto di essere stata scritta in chiave autobiografica. Guardate, e Cartesio la compone descrivendo se stesso e raccontando la sua storia interiore. Guardate, non c'è dubbio che, lo capite anche voi, nell'usare questo criterio sia stato influenzato dalla lettura dei saggi di Montaigne, che hanno fatto scuola, cioè che hanno creato uno stile. Cioè, Montaigne, come ricorderete, scrive: questo, cara lettrice, caro lettore, è un libro sincero, scritto in buona fede, e sono io stesso la materia del mio libro. Cartesio, nell'incipit del discorso sul metodo, scrive: il mio scopo non è quello di insegnare il metodo che ciascuna persona deve seguire per ben condurre la sua ragione, ma vorrei far vedere In che modo ho cercato di condurre la mia ragione? Però poi aggiunge, la ragione è analoga in tutte le persone, attenzione, analoga. Ed essa è la sola cosa che ci rende esseri umani e ci distingue dalle bestie. Ed è tutta intera in ciascuna persona. Dunque, se un buon metodo è valido per guidare la mia ragione, può essere valido anche per l'intelletto delle altre persone, in quanto tutte fornite di ragione. Ma, prosegue Cartesio, ciò non toglie che ogni persona deve, per conto proprio, cercare in se stessa la sua verità, cercare la sua identità, perché ogni persona deve essere il più possibile certa della propria originalità, in quanto più ci si avvicina alla propria specificità, più ci si avvicina alla verità. Ogni persona quindi deve costruire sul proprio terreno. Dobbiamo coltivare il nostro orto, dirà qualcuno nel secolo successivo, prendendo spunto da qui. Cartesio, nel discorso sul metodo, racconta come si sia impegnato e si impegni a indagare nella propria interiorità con la ragione, sforzandosi di penetrare il più possibile nell'area della propria coscienza. Cartesio, per trovare la propria identità, per rispondere alla domanda chi sono io, cerca una bussola, cioè, si adopera per scoprire uno strumento con il quale si possa orientare in quell'enorme labirinto dei fatti e delle opinioni che si identifica con la sua coscienza. Per compiere questa attività di ricerca, Cartesio racconta con molta franchezza di essersi sempre chiuso in uno sdegnoso isolamento, e guardate, non è una novità, anche Montaigne si rifugia nella sua torre per riflettere e scrivere, e anche in questo ha fatto scuola. Chiuso nel suo isolamento, Cartesio rifiuta ogni collaborazione e scrive: questo mio atteggiamento è un vero e proprio atto di egoismo, per cui nessun aiuto aspetto dalle altre persone, nessun aiuto credo di poter e di dover dare ad altre persone. Perché? Perché questo? Perché la ricerca della propria identità è esclusiva. Non dobbiamo copiare. Se cominciamo, ecco che copiamo. Poi vediamo di perimetrare bene la nostra identità. E questo atteggiamento è stato chiamato egoismo scientifico cartesiano ed è stato paragonato a un habitus, un abito mentale, come se fosse un vestito da indossare per una particolare occasione, perché il comportamento di Cartesio corrisponde a un pensiero profondo, e scrive Cartesio nel discorso sul metodo: la persona non può credere di poter trovare la propria vera identità, chi siamo, no? Bella e fatta, e neppure può accoglierla passivamente. La ricerca e la scoperta dell'identità è un'opera di carattere personale, è un'impresa della soggettività di ciascuna persona. Attenzione, perché Cartesio sta costruendo il concetto dell'io moderno. Cioè, afferma Cartesio, della ragione che vive e che agisce in ciascun essere umano. Con questa riflessione cartesiana, la parola chiave ragione, chiamata da Cartesio nel discorso sul metodo a indicare che cos'è la ragione, dice Cartesio, lo strumento che si identifica con la soggettività e quindi con la responsabilità individuale. Questa è la ragione. Quindi attenzione che la ragione va ben perimetrata, perché è pericolosa, però. Diventa uno strumento pericoloso in mano all'astuzia della ragione. Quindi con la soggettività, con la responsabilità individuale di ciascuna persona. Entra a pieno titolo quindi Cartesio nel territorio dell'età moderna, nel momento in cui il Seicento assume i caratteri di secolo della scienza. E quindi la riflessione cartesiana porta a rifiutare il fatto che ci possa essere un'autorità costituita che imponga la ragione delle cose, cioè che stabilisca come vera una determinata visione del mondo, costringendo ogni coscienza individuale, ogni persona a rinunciare alla ricerca della propria identità e a uniformarsi a un pensiero unico, confezionato con affermazioni corrispondenti ai più vieti luoghi comuni, attenzione perché è un tema di grande attualità. Ed è con questo spirito che Cartesio conduce la sua critica risoluta nei confronti della cultura del suo tempo e dei procedimenti educativi usati nel collegio, come abbiamo visto la scorsa settimana, che si atteggia ad essere il migliore in senso assoluto, il collegio della Flesch, no? Migliore collegio del mondo, la migliore scuola del mondo, dice Cartesio, stiamo freschi, no? Ricordate, dove l'andamento dell'attività di istruzione non punta a insegnare e investire in intelligenza, ma contribuisce a far sì che continui, anche nella classe dirigente, a propagarsi il virus dell'imbecillità, una malattia, afferma Cartesio, sulla scia di Montaigne, tra le più insidiose. La malattia di cui dobbiamo avere più paura è l'imbecillità, in questo momento si dicono i saggi personaggi dell'epoca. Oggi non è cambiata molto la situazione. E Cartesio, dalla formulazione della sua critica, che abbiamo studiato nei particolari poco fa, trae due conclusioni. Anche questa in linea con la lezione presente nel testo dei saggi di Montaigne. Due conclusioni apparentemente irrilevanti nella loro semplicità, cioè nella semplicità in cui vengono espresse, che però determinano il cambiamento di un'epoca. Cioè, per una corretta e proficua educazione intellettuale, scrive Cartesio nel discorso sul metodo, è necessario imparare a vivere nel presente. Ebbene, direte bene. Cioè, ad essere consapevoli che la sostanza del futuro è il presente. Il futuro è nel presente. Quindi non andiamo a rimandare le cose, no? Quindi, attenzione, quindi dobbiamo imparare a vivere nel presente. Ed è sta venendo da pensare che i saggi contemporanei che sono stati invitati dall'UNESCO a scrivere dei programmi sull'educazione, e tra le cose che bisogna imparare ci hanno messo queste, ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché non avevamo imparato a vivere prima, ma ora. Ed è necessario poi imparare a pensare con la propria testa, cioè ad avere la consapevolezza che lo strumento della soggettività che rende responsabile individualmente ogni persona è la ragione. Quindi è questo. Due quindi conclusioni, due formulazioni che sembrano banali, ma in realtà sono fondamentali ancora oggi. E che cosa si può leggere in proposito? Cosa c'è di nuovo da leggere o da rileggere ogni tanto? Perché certi classici sono fatti per essere riletti. Guardate, l'autore Gustave Flaubert, che tutti conoscete, penso, immagino, per via di Madame Bovary, avete ospitato tutte e tutti Madame Bovary, almeno qualcuno. Madame Bovary ha voluto, Flaubert non ha scritto solo questo celebre romanzo, ha voluto riprendere la riflessione di Montaigne e di Cartesio sul tema dell'imbecillità, quando nel 1881 ha terminato di scrivere, lasciandolo però incompiuto, ma il celebre romanzo intitolato Beauvoir et Pécuchet, eccolo qui. Due personaggi, sono due uomini, Beauvoir e Pécuchet, protagonisti di questo romanzo, si caratterizzano per essere due persone mediocre, ingenue, patetiche, comiche, sono due imbecilli, l'imbecillità è una malattia, non è un insulto, no? Se siamo una persona che è influenzata, non si arrabbia mica, perché pur essendo brave persone, non hanno imparato a ragionare con la propria testa, ma si sono abituati a pensare solo per luoghi comuni, e quindi Flaubert si diverte moltissimo, e ignorano, come scrive Montaigne, che la persona non è una bottiglia che bisogna riempire, ma un fuoco che è necessario accendere, e che le persone sono nate le une per le altre, o le educhi o le subisci, no? Dice Montaigne. E Flaubert riprende questi concetti, ma non solo lui, vedremo fra un po' che li riprende anche qualche di un altro, naturalmente. E il romanzo Beauvoir et Pécuchet di Gustave Flaubert, per leggerlo o per non leggerlo, lo trovate in biblioteca, o sulle bancarelle, immagino, oppure già nella vostra biblioteca domestica. Faceva caldo, 33 gradi, e il boulevard Bourdon era assolutamente deserto. Un brusio lontano, indistinto, saliva nell'aria tiepida e tutto sembrava intorpidito dall'ozio domenicale e dalla tristezza dei giorni estivi. Apparvero due uomini, uno proveniva dalla Bastiglia, l'altro dall'orto botanico. Giunti a metà boulevard, si sedettero nel medesimo istante sulla medesima banchina. E lì, non so, molti personaggi a teatro, nel cabaret, cominciano a legare tra loro. Andate avanti, no? Adesso ci dobbiamo domandare in che cosa consiste il metodo di Cartesio, ma prima dobbiamo riflettere sul fatto che le due citazioni tratte dai saggi di Montaigne che abbiamo appena letto non sono state scelte a caso, ma perché compaiono a riprova dell'operazione fatta dallo scrittore nel romanzo breve che stiamo leggendo, intitolato, come sapete, Novella dell'avventuriero, pubblicato a Vienna nel 1937 e composto da Arthur Schnitzler. E questa sera terminiamo di leggere questa novella, aspettiamo la frustata di Schnitzler, dopo esserci illusi che tutto finiva in qualche modo romanticamente, non è così, bisogna conquistarsi delle cose. Ma lo scrittore viennese, come sapete, prende spunto da un'annotazione scritta in margine da Montaigne, all'altezza del capitolo 20° del libro primo dei saggi, intitolato Filosofare e imparare a morire, per rappresentare un personaggio che Montaigne ha evocato con apprensione, perché è capace di predire alle persone il giorno e l'ora della loro morte. E la persona diventa mortale, afferma Montaigne, quando conosce la sua ora, perché contrariamente rimanda, invece, dilaziona, rinvia, proroga, differisce, no, il pensiero della fine. E quindi è chiaro che Smith non poteva concludere o lasciare lì il suo racconto diversamente quello che fa. Questo personaggio la scorsa settimana è finalmente comparso sulla scena della novella dell'avventuriero, dopo che avevamo già letto più della metà del testo, perché come sapete in questo romanzo la narrazione inizia e si sviluppa con la storia del giovane Anselmo Rigardi, che fa da traino nel racconto, un ragazzo nobile che, come ricorderete, in seguito alla morte dei suoi genitori, avvenuta durante l'epidemia di peste che colpisce Bergamo nell'anno 1520, si ritrova solo e, dopo aver superato lo sconforto iniziale, attratto dalla libertà che ha acquistato, decide di abbandonare il palazzo dove abita e di partire all'avventura. E nel giro di pochi giorni vive una serie di esperienze inaspettate. Vince ai dati una ragazza, Anita, con la quale passa la sua prima notte d'amore in casa di un misterioso e buffo personaggio che li ospita, e il mattino seguente, ricorderete, uccide in duello, essendo un abile spadaccino, il marito di lei, l'ambiguo conte Francesco Raspighi, che li ha rintracciati, ma che il giorno prima, nelle vesti di un losco individuo, si era giocato ai dadi la moglie. Anselmo, dopo questo tragico episodio, riprende il suo viaggio con maggior prudenza, tenendosi alla larga da situazioni rischiose, finché, dopo giorni di cammino verso sud, rinflancato dal bel paesaggio, dai buoni servizi che riceve per mangiare e per dormire lungo la strada, si ritrova in un vasto spiazzo erboso, traboccante di fiori di campo, dove incontra un vecchio vestito con un saio marrone da monaco, il quale si presenta, gli offre da bere, lo mette al corrente di come stanno le cose nel paese in cui gli è capitato. E dopo averlo informato che il sovrano è in punto di morte, che il principe ereditario è fuggito in terra straniera e non si è più visto, che un nobile potente e pericoloso vorrebbe spodestare il re, che lo stato confinante si prepara ad un attacco, compare un cavaliere che si stacca dal gruppo armato, di cui è alla testa, e al galoppo, seguito da uno scudiero che tiene per le briglie un cavallo sellato, si avvicina ad Anselmo e al vecchio e perentoriamente domanda loro dove sia la casa di Geronte. E il vecchio gli fa notare che il portone d'ingresso della casa che sta cercando è nascosto dal fitto rampicante che ricopre le mura che hanno di fronte. Il cavaliere bussa con forza al portone finché sulle mura appare il maggiordomo, al quale tassativo dichiara di essere venuto a prelevare Geronte, deve portarlo a corte perché sveli ai consiglieri del re se e quando il sovrano morirà, in quanto è in gioco il destino dello Stato. Il maggiordomo però afferma che Geronte non intende allontanarsi da casa, ma il cavaliere urla che se non ubbidirà la casa verrà assaltata, la sua giovane figlia Lucrezia subirebbe violenza. Geronte, di fronte a questa minaccia, è costretto a seguire il cavaliere e Anselmo vede uscire questo centenario, si meraviglia quando lui balza in sella con l'agilità di un ragazzo, percepisce la sua voce decisa mentre rassicura la figlia che lo saluta preoccupata, e nel momento in cui i due battenti del portone si richiudono, succede che gli sguardi di Anselmo e di Lucrezia si incontrano e si attraggono. E Anselmo, assai confuso, chiede al vecchio come sia possibile che esista un individuo capace di predire alla gente l'ora della morte. E all'incredulo Anselmo il vecchio risponde raccontando la sua storia. Faceva parte 50 anni prima di un'allegra compagnia di 7 giovani spensierati, i quali, dopo aver passato una notte proprio nel vasto spiazzo erboso dove si trovano ora, vedono apparire all'alba il già vecchio Geronte, che li invita a entrare in casa sua, dove li accoglie benevolmente, offrendo loro una lauta colazione. Poi, pensando che, conoscendo la sua arte, fossero venuti apposta, li congeda rivelando a ciascuno di loro, dopo averli guardati negli occhi, il giorno e l'ora della morte. E la previsione, dice il vecchio monaco Anselmo, si è puntualmente avverata per tutti. E lui è rimasto l'ultimo e ormai sa che gli è stato pronosticato da Geronte 50 anni prima di dover morire alla mezzanotte di quel giorno. A questo punto succede qualcosa di inaspettato. Il portone della casa di Geronte si apre un poco, dallo spiraglio Anselmo, ancora spaventato dal racconto del vecchio monaco, vede apparire la figura di Lucrezia, lui la raggiunge di corsa, entra nella casa, tra i due inesorabilmente attratti l'uno dall'altro inizio una relazione idilliaca che per Anselmo potrebbe anche non finire mai, ma la ragazza, dopo aver descritto il tipo di educazione che ha ricevuto dal padre, al quale è profondamente legata e dal quale non si vuole staccare finché la morte non li separi, dichiara che sebbene lui le piaccia e si senta attratta, è necessario si dicano addio. Anselmo rimane interdetto, ma non può che adeguarsi al distacco. E ora leggiamo le ultime pagine della novella dell'avventuriero. Beh, era necessario raccontare. Lucrezia diventava sempre di più un enigma per Anselmo, il quale non riusciva assolutamente a concepire che gli occhi di una ragazza potessero esprimere tanta tenerezza e insieme una così ferma volontà di distacco. E mai avrebbe pensato di soffrire a tal punto per una creatura che ora doveva abbandonare. Intuì però che il di lei carattere dipendeva da come era stata educata da suo padre, secondo la regola per cui la persona non è una bottiglia che bisogna riempire, ma un fuoco che è necessario accendere. Tuttavia, era troppo orgoglioso per lasciare affiorare alle labbra ciò che sentiva nel cuore. Si vestì, cinse la spada e fu pronto a partire. Ma lei si gettò un mantello sulle spalle, aprì la porta e tenendolo per mano accompagnò Anselmo fino al giardino immerso nel crepuscolo dell'alba. Sul muro, sopra il portone, sedeva il maggiordomo. «Che ci fai lassù?» gridò Lucrezia, e con stupore di Anselmo, senza ombra di irritazione o di spavento. «Controllo», rispose lui, «controllo se ritorna Geronte, non gli farebbe piacere trovarsi in casa un giovanotto. E lasciate stare la spada, vi sarebbe di poco aiuto contro Geronte». Ciò detto, si calò giù dal muro e ora se ne stava lì impalato come una sentinella davanti al portone. «Apri», disse Lucrezia, «lascia uscire questo giovane». «Troppo tardi», osservò il maggiordomo. «Di lassù ho appena visto Geronte arrivare al galoppo». E rivolto ad Anselmo, «vi consiglio, egregio signore, di nascondervi alla svelta nel parco. Si troverà poi il modo di farvi uscire». Anselmo scosse il capo. «Io aspetto il signor Geronte qui, davanti al portone, e nel momento stesso in cui entrerà, gli chiederò la mano di Lucrezia». Prima ancora che ella potesse rispondere qualcosa, si udì, perfino sul fondo morbido del prato, lo scalpitio sordo di un cavallo che si avvicinava al galoppo, e il maggiordomo non attese nemmeno un colpo per aprire il portone. Anselmo vide Geronte smontare senza aiuto di sorta. Poi questi affidò le briglie al servitore e, ignorando per il momento Lucrezia, il giovane straniero, disse: «Occupati dell'animale, è in cammino da 6 ore, ha riposato solo mezz'oretta. Tutto il tempo che sono stato al castello del sovrano l'ho trascorso accanto al suo letto di morte. Ha esalato l'ultimo respiro proprio mentre entravo nella stanza. Il paese è senza guida. Nelle vie della città i nobili incrociano le spade, i borghesi si affrontano a colpi di bastone, si annunciano brutti tempi». Solo a quel punto parve accorgersi di Anselmo e di Lucrezia. Tuttavia non cambiò minimamente espressione. Aprì le braccia e Lucrezia gli si strinse al petto. Ma Geronte si volse nel contempo ad Anselmo. «Vi ho veduto ieri sera quando sono partito. Vi ringrazio di aver preso in custodia la mia casa e mia figlia, dal momento che costui», indicò sprezzante il maggiordomo, «così poco era all'altezza del suo compito. Sparisci!» Respinto da quel cipiglio, il servitore si allontanò col cavallo. «Ma imparerà», aggiunse Geronte abbassando la voce, le persone sono nate le une per le altre. O ci premuriamo di educarle, altrimenti siamo costretti a subirle. Il centenario, che continuava a tenere la figlia tra le braccia, e questa figlia, che sembrava considerare Anselmo quasi come un fantasma, erano entrambi così incomprensibili per il giovane da fargli apparire vane, se non addirittura ridicole, le parole che ancora un momento prima era deciso a rivolgere a Geronte. Forse adesso avrebbe potuto semplicemente allontanarsi senza salutarsi. Forse era proprio questo che ci si aspettava da lui. Ma anche andarsene via a quel modo gli sembrava impossibile. Geronte e Lucrezia gli volgevano le spalle e già sembrava che i due volessero allontanarsi senza badare a lui, quando il vecchio, girandosi a metà, gli rivolse tutto a un tratto la parola. Oggi probabilmente avrete ancora una lunga strada davanti a voi e non è per nulla certo che torniate di nuovo da queste parti. Non volete dunque rifocillarvi prima di riprendere il cammino? Anselmo lanciò uno sguardo a Lucrezia, non potendo fare a meno di pensare che dietro l'invito si nascondesse l'intenzione di schernirlo o addirittura l'inganno. Ma Lucrezia assentì molto benevolmente alle parole del padre e disse con semplicità, come se Anselmo fosse entrato giusto allora nel giardino: siate il benvenuto. Nel vedere che la ragazza era capace di rivolgersi a lui come a un ospite qualunque, Anselmo montò su tutte le furie e ancor più l'indignava il fatto che Geronte non si comportasse con lui come riteneva dovesse fare un padre nei confronti dell'uomo che aveva trascorso la notte con sua figlia, come se lui non fosse un gentiluomo, anzi non fosse neppure un uomo. E così disse: signor Geronte, non posso entrare in questa casa e voi come gentiluomo non potreste ricevermi se non varco questa soglia come promesso sposo di vostra figlia Lucrezia. In tal caso, s'affrettò a dire Lucrezia, come per levare le parole di bocca al padre, in tal caso temo proprio, per quanto la cosa vi dispiaccia, che dovrete restare fuori. Nella sua puerile irruenza, Anselmo portò la mano alla spada, benché il gesto sembrasse folle anche a lui, e tuttavia era l'unico modo per affermare in quel momento la sua virilità. Poi disse: come volete, non immaginavo di essere stato ospite di una sgualdrina questa notte. Sapeva di aver pronunciato in quel momento la parola meno cavalleresca che esistesse per il suo concetto di cavalleria, quella che mai un amante avrebbe proferito. Lo sapeva al punto da sentirsi in pari tempo perfettamente pronto a offrire il suo cuore straziato alla spada del vecchio. E teneva l'arma ancora nel fodero quando Geronte già aveva sguainato la sua per la fonte. Ma nel medesimo istante il vecchio lasciò ricadere la spada e i suoi occhi stranamente si velarono. Colpisci! Gridò Anselmo mettendosi in parata per far capire che era pronto a difendersi, ma Geronte scosse il capo e disse: vai in pace, giovane vetusto. Anselmo vide l'occhiata per la prima volta inquieta di Lucrezia al padre, ma anche lui aveva compreso che cosa significava l'apostrofe di Geronte. Completate la vostra vittoria, disse, poiché avete già letto nei miei occhi che sono condannato. Lo sei di certo, rispose Geronte, ma non è questa la tua ora. Dipende soltanto da voi, gridò Anselmo offrendo il petto, fatela finita. E quando anche ti trafiggessi il cuore con la spada, continuò Geronte, tu esaleresti il tuo ultimo respiro solo fra un anno, a questa stessa ora. Lucrezia si gettò al collo di Anselmo. Resta, disse, e perdonami. Anselmo la respinse. E poiché lei gli si stringeva con maggior veemenza, l'allontanò con gesto rude. Non disse una parola. Si rizzò in tutto il suo vigore e si voltò per andarsene, senza uno sguardo di commiato né a Geronte né a Lucrezia. Per un secondo sperò, pur sapendo la cosa impossibile, che lo raggiungesse una parola d'amore, di pietà. Invece sentì soltanto che il portone si chiudeva alle sue spalle e si ritrovò all'aperto, nell'ampia distesa erbosa, nella luce del sole mattutino, solo come non era stato mai, dietro di sé un mistero e uno anche più grande davanti a sé. Gocce di rugiada scintillavano su ogni stelo, i fiori rilucevano nei loro colori. Laggiù, presso la fontana, giaceva un monaco apparentemente immerso nel sonno. Anselmo, tuttavia, sapeva che l'uomo era morto. Gettò indifferente un fuggevole sguardo al cadavere e proseguì il suo cammino nell'odorosa giornata primaverile, incontro alla morte, come ogni viandante in ogni giornata primaverile e autunnale, l'allegro come l'afflitto, il giovane come il vecchio, il pavido come l'ardito, il disperato come lo speranzoso, il sano come il convalescente. Come ogni persona, insomma, cammina incontro alla morte. E, tuttavia, credeva di essere l'unico destinato a tale meta. In quel momento, fra tutti gli esseri umani, era lui l'unico mortale, perché conosceva la sua ora. Nietzsche rispetta perfettamente l'appunto scritto da Montaigne, fino alla fine. Arthur Schnitzler termina questa novella in linea con la riflessione di Montaigne. La persona diventa consapevole di essere mortale quando conosce la sua ora. Contrariamente tende a rimuovere il pensiero della fine. Schnitzler ha anche voluto lasciato uno schizzo per lo sviluppo del racconto, per chi lo voglia continuare. Schnitzler, questi sono delle linee. E ora dobbiamo rispondere alla domanda in che cosa consiste il metodo di Cartesio. Guardate sul punto 4 del percorso. Il metodo di Cartesio è basato, come abbiamo detto all'inizio, sulle caratteristiche che sono proprie della matematica, e quindi non si tratta di un sistema originale, ma l'autore vuole che sia conforme alla tradizione. Le regole della matematica, afferma Cartesio, sono il modello da seguire per tutte le forme di conoscenza, sia filosofica che scientifica, perché, scrive Cartesio, si basano su principi evidenti. E come può la persona, si domanda Cartesio, cogliere questi principi? Li può cogliere, afferma Cartesio, con le due caratteristiche tipiche del pensiero matematico, che sono anche le due qualità della ragione umana, l'intuizione e la deduzione. L'intuizione, che cos'è? Si domanda Cartesio. È un tipo di ragionamento che prende possesso immediato e diretto di certe verità, che quindi, sostiene Cartesio, sono già presenti nella mente di ciascuna persona. Beh, ci devono già essere a priori, sotto forma di idee universali, ci sono già quindi nella mente. Cioè, allora abbiamo già nella mente gli universali ante rem funzionavano, dice Cartesio. Forse avevano ragione gli scolastici. Riflettiamoci, dice Cartesio, perché questo è importante per capire. La deduzione, invece, che cos'è la deduzione? È un tipo di ragionamento che serve a dimostrare una verità come conseguenza di un'altra verità ed è capace di legare insieme una serie di intuizioni evidenti in modo da costruire una rete razionale, un sistema logico. Ecco, intuizione e deduzione, scrive Cartesio, sono le operazioni del pensiero scientifico universale. E questa coppia, la diade cartesiana, la coppia intuizione-deduzione, la diade, come la definisce Cartesio, è la regola delle regole, una regola che non si acquisisce dall'esterno, dice Cartesio, perché è tutt'uno con la ragione. Quindi si ottiene attraverso una conoscenza di carattere introspettivo. E bisogna guardarsi dentro, e per facilitare la conoscenza introspettiva che conduce al sapere scientifico, Cartesio propone una serie di regole. Come si fa a guardarsi dentro, al carattere introspettivo? E inizialmente ne enumera ben 36, ma siccome una delle caratteristiche della disciplina matematica è la semplificazione, no? Tutti abbiamo avuto un professore o una professoressa di matematica che mentre lavoravamo lì su un'espressione continuava a dire semplifica, semplifica, perché quello è una semplificazione, quindi le riduce a quattro fondamentali. E Cartesio semplifica, il metodo di Cartesio come disciplina quindi si fonda su quattro regole fondamentali, la semplificazione delle 36. La prima è la regola dell'evidenza, secondo la quale è necessario accettare per vere solo le conoscenze che si presentano alla mente della persona come evidenti, chiare, distinte. Oggi ci sarebbe da ragionare sulle notizie false. Attenzione, perché qui viaggiamo nell'attualità più assoluta. Oggi Cartesio si fa delle risate, Cartesio di fronte a queste cose, vedendo che abbiamo questo problema, dice: ma non avete ancora capito nulla, cioè di quali sono i preservativi di queste regole per far funzionare la ragione un po' meglio. La seconda è la regola dell'analisi, secondo la quale è necessario sezionare, frazionare qualsiasi problema, cioè è necessario scomporre un'idea complessa nei suoi elementi semplici, in modo che, considerati separatamente, possano essere uniti, intuiti dalla mente della persona. Ora, la terza è la regola della sintesi, secondo la quale, dopo avere conosciuto per intuizione uno per uno gli elementi semplici, è necessario ricomporre l'idea complessa in modo che la mente della persona dia forma a un sistema logico che rappresenti un quadro delle conoscenze da acquisire. La quarta è la regola della enumerazione, secondo la quale è necessario passare in rassegna i vari dati del problema, revisionando ed enumerando tutti i risultati ottenuti nelle tappe precedenti, in modo che la mente della persona sia sicura di non omettere. Ora, le regole su cui si fonda il metodo di Cartesio corrispondono a quattro parole chiave ben note, perché diventano in questo momento ben note nel campo della scienza: l'evidenza, l'analisi, la sintesi e la revisione. E a noi viene da dire che ci troviamo di fronte a qualcosa di fortemente contemporaneo, che conoscevamo già. Beh, ci par di sentire Montaigne affermare che tutti noi dobbiamo essere filosofi involontari e fortuiti. E queste cose le sapevamo già, perché il discorso sul metodo di Cartesio ha plasmato la nostra mentalità moderna. E Cartesio è il primo ad affermare che il suo metodo è valido proprio perché non ha nulla di originale, in quanto attinge, vuole attingere, alla storia del pensiero umano. Difatti Cartesio ha studiato bene tanto la metafisica di Aristotele quanto i tre fondamentali dialoghi di Platone. Queste sono le fonti che lui cita, intitolati Fedone, Menone e Timeo. Direte, ma è sempre Aristotele, sempre Platone? Le idee di questi personaggi sono illuminanti, bisogna saperle usare, cioè bisogna conoscerli questi apparati per poterli poi utilizzare, non perché sono validi per oggi, perché è chiaro che rappresentano cose che non sono più realistiche, ma le loro riflessioni sono fondamentali per continuare ad andare avanti, per progredire, per costruire il metaodos, il metodo, no? Cioè, la ricerca continua che dobbiamo, sulla quale, la via della ricerca sulla quale dobbiamo camminare. In queste opere si ragiona, si è ragionato per secoli, soprattutto durante il periodo della scolastica medievale, come abbiamo studiato a suo tempo, no? Ricordate, c'eravate voi. Si ragiona sul concetto di a priori, cioè sul tema degli universali ante rem, cioè le idee ante rem, prima delle cose, rem in latino, res rei vuol dire cosa. Le idee vengono, esistono prima delle cose, per cui Cartesio si domanda, e noi con lui, se le idee siano già presenti in origine nella nostra mente. E in che modo lo siano? Cioè, con Cartesio il dibattito su questi temi ricomincia nell'ambito della modernità. Poi Cartesio studia le opere di Galileo per dare un valore teoretico al metodo del grande scienziato, ingiustamente condannato e umiliato dall'Inquisizione, il quale, ci ricorda Cartesio, aveva già sperimentato con le stesse regole. E il merito di Cartesio è quello di aver ben digerito, come scrive lo stesso Cartesio, il metodo di Galileo e di averlo divulgato con un discorso chiaro, in modo da renderlo praticabile al maggior numero possibile di persone. Perché ogni volta che la persona, ciascuno e ciascuno di noi, si applica per compiere un ragionamento, deve essere consapevole del fatto che è necessario attivare le regole dell'evidenza, dell'analisi, della sintesi e della revisione, in modo che la mente ne tragga vantaggio, beneficio, piacere, soddisfazione. Fare l'inventario delle idee che abbiamo in mente, qui c'è Aristotele, per poterle giudicare la bontà, qui c'è Platone, è uno degli obiettivi scientifici riguardanti l'umana convivenza, e qui c'è Galileo, che il metodo di Cartesio, in chiave divulgativa, quindi, si propone di raggiungere. Fare l'inventario delle idee che abbiamo in mente per poterne giudicare la bontà è uno degli obiettivi scientifici riguardanti l'umana convivenza. Questo è il metodo che Cartesio si propone di raggiungere. Cartesio ha studiato bene il testo della Metafisica di Aristotele e i testi dei dialoghi di Platone intitolati Fedone, Menone e Timeo. Ricordate l'incipit, la prima riga della Metafisica di Aristotele? Fate l'esercizio, andate in biblioteca, leggetela, scrivetela, e forse la sapete anche a memoria, la trovate nei percorsi dei anni passati, più volte l'abbiamo messa in gioco. Sapete, ricordate quale dei tre dialoghi di Platone citati, il Fedone, il Menone, il Timeo, ha per tema la virtù, quale l'anima e quale la natura? Beh, fate una ricerca in biblioteca, consultando con metodo i volumi contenenti i testi di queste opere, si comincia con poco ad entrare e a rimanere in contatto con queste opere. No? E anche padre Marin Marsan, amico e divulgatore, come sappiamo, delle opere di Cartesio, da matematico e filosofo sostiene il metodo scientifico perché è convinto soprattutto che serva per imparare a fare l'inventario delle idee che abbiamo in mente per poterle giudicare la bontà, per far operare sempre la ragione a fin di bene. E padre Marsan, all'interno dell'istituzione ecclesiastica, facendo molta attenzione a non uscire dal perimetro dell'ortodossia ufficialmente, getta le basi di un'esegesi che possa giustificare il metodo scientifico ancora inviso all'Inquisizione. Quello che dobbiamo fare, dice padre Marsan, è giustificare il fatto che il metodo scientifico e il metodo della ricerca è buono, perché lo dicono le sacre scritture. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per stoppare l'idea arretrata che ha l'Inquisizione e che ha il mondo della cultura. Quindi noi dobbiamo usare l'esegesi in questa direzione. E in che cosa consiste quindi il suo impegno? Guardate sul punto 5 del repertorio. Padre Marin Marsan, oltre a essere un matematico, un musicologo, un filosofo, è anche un valido esponente di quello che si chiama il movimento esegetico moderno, che comincia con questi personaggi in questo momento, e i cui membri si dedicano al commento dei testi biblici dell'Antico o Primo e del Nuovo Testamento, avendo come guida le opere di Lorenzo Valla, ricordate Lorenzo Valla, il maggior filologo dell'umanesimo, e poi le opere di Erasmo da Rotterdam, no? Li abbiamo incontrati questi personaggi, ogni tanto li incontriamo, uno dei maggiori filologi del Rinascimento. Ebbene, padre Marsan, seguendo questa linea di pensiero, usando la filologia, utilizza la filologia per interpretare i testi nella consapevolezza che i libri biblici possano anche giustificare la bontà della ricerca scientifica, che implica la sapienza, e del metodo sperimentale, che implica la saggezza. Se la ricerca scientifica implica la sapienza e il metodo sperimentale implica la saggezza, ecco che noi possiamo trovare una base sul quale giustificare queste funzioni. Del movimento esegetico moderno fanno parte, come abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno, scienziati come Copernico, Keplero e Galileo. Costoro, che sono matematici e astronomi, si dedicano all'esegesi biblica, come ricorderete, no? Per trovare nei testi della Sacra Scrittura le parole chiave e le idee cardine che possano giustificare la predilezione di Dio verso il sapere, la sapienza e la conoscenza, mettendo in evidenza che Dio, attraverso il lessico, lo stile, e la visione del mondo degli scrivani ebraici non solo non condanna questi concetti, ma li esalta. A contrasto dei verdetti con i quali i giudici dell'Inquisizione condannano gli scienziati, è necessario dimostrare, pensa padre Marcel, che Dio ama la persona che si avvicina con buona volontà alla conoscenza, alla sapienza, alla ricerca, condotta a fin di bene, avvalorando che Dio stesso è sapienza. E padre Marcel è un esegeta che indirizza il mondo della cultura verso quei libri della letteratura biblica che contengono parole e idee che esaltano la sapienza e la saggezza, in modo da giustificare la bontà della ricerca scientifica. Quindi indirizza i ricercatori e gli scienziati di questo momento a farsi forti di questo, cioè a contrastare ideologicamente, no, l'inquisizione, le inquisizioni di tutti i tipi, e l'ignoranza. E quindi il padre Marcel quindi è un esegeta che utilizza e che indirizza il mondo della cultura verso quei libri della letteratura biblica che contengono parole e idee che esaltano la sapienza e la saggezza, in modo da giustificare la bontà della ricerca scientifica. E in proposito commenta i libri del Pentateuco. Penta vuol dire cinque, Teucos sono i rotoli, quindi i primi cinque libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e i sei libri successivi detti dei profeti anteriori: Giosuè, Giudici, i due libri di Samuele e i due libri dei Re, andando oltre quella che è l'interpretazione convenzionale che legge in questi testi il racconto della conquista della terra promessa, perché questo apparentemente raccontano, per far risaltare il fatto che la narrazione presente in queste opere propone anche e soprattutto la storia della conquista del sapere, cioè la storia del non abbiamo letto bene, dice padre Marcel, oggi la terra promessa, sono passati 1600 anni da allora, vogliamo stare lì a pensare, oggi questi libri cosa ci dicono oggi? Ci dicono oggi che fanno risaltare, no? La storia della conquista del sapere, cioè la storia dell'emancipazione dell'umanità dall'ignoranza. Questo mettono in evidenza questi libri. No, e noi dobbiamo interpretarli in questa chiave oggi. Padre Marcel propone in particolare una lettura in questa chiave del primo libro dei Re, che contiene, guardate, elementi noti anche a chi non lo ha mai letto questo libro, perché sono entrati nella letteratura, nell'arte, eccetera. Padre Marcel assembla pure nel 1618 una serie di passi tratti dal primo libro dei Re per costruire un manifesto, quindi fa un'operazione intellettuale di grande rilevanza. Poi dopo scriveranno i manifesti, da questo momento in avanti ne troveremo diversi di manifesti, no? Quindi un manifesto che legittimi in chiave teologica la bontà della ricerca scientifica e che sia ortodosso, in modo di dire, vediamo se mi attaccano qui, arriva tutto dalla Sacra Scrittura, quello che dico, e quindi è molto abile, sono molto abili questi personaggi che aprono una prospettiva ideologica fondamentale al progresso, no? Al progresso, quello con la P maiuscola. E quindi la bontà della ricerca scientifica, e questo testo genera un dibattito all'interno dell'istituzione ecclesiastica, è lì che vuole aprire il dibattito. E avvalora il pensiero degli scienziati, considerati fautori della sapienza e della saggezza, come per esempio quello di Francis Bacon. Bacon, e quando lo abbiamo incontrato 2 settimane fa abbiamo detto che avremmo ripreso un tema di carattere esegetico, no? Bacon si avvale del manifesto di padre Marcel quando compone nel 1623 il trattato utopico intitolato La Nuova Atlantide, no? Che, come sappiamo, è un'isola che ospita una società ideale, ricordate, guidata dagli scienziati mediante una struttura di governo che Bacon chiama la Casa di Salomone, non a caso la chiama così, per costruire l'utopia della scienza. E perché? Perché, come abbiamo già studiato 15 giorni fa, il concetto di conoscenza, di sapienza e di saggezza sul piano letterario è legato alla figura di Re Salomone, che è il protagonista nel testo del primo libro dei Re, commentato da padre Marcel. Il primo libro dei Re racconta gli ultimi anni e la morte del re Davide, poi la storia del regno di Salomone con la famosa visita della regina di Saba. Avete presente? Queste immagini le abbiamo tutti in mente, no? Anche perché queste immagini ci sono in circolazione, no? Poi narra la divisione dello Stato ebraico, la nascita di due regni separati, quello di Giuda a sud e quello di Israele a nord, abbiamo studiato queste cose già a suo tempo, con la loro relativa decadenza a causa del venir meno della sapienza e della saggezza dei governanti. Se viene meno la sapienza e la saggezza, c'è la decadenza. E negli ultimi capitoli del libro il protagonista diventa poi straordinario protagonista, il profeta Elia. Ora, padre Marcel, e noi dobbiamo andare al sodo adesso, e questo libro poi lo avete lì a disposizione, tutti avete una Bibbia nella vostra biblioteca domestica. Padre Marcel nel suo commento mette in evidenza il motivo dominante per cui questo libro nel IV secolo a.C. è stato scritto. Salomone è ben visto da Dio perché non chiede in dono la ricchezza, non chiede la gloria, non chiede l'immortalità, ma chiede la sapienza e la saggezza. Perché il buon governo e una competente amministrazione, così come la giustizia e la scienza, dipendono dalla sapienza e dalla saggezza, che, afferma padre Marcel, sono doni di Dio, utili alla persona perché possa fare l'inventario delle idee che ha in mente per poterne giustificare la bontà, cita Cartesio, in modo che la ragione possa operare, tra virgolette, scientificamente, sempre a fin di bene. Quindi la ragione deve operare scientificamente sempre. Questa è la linea, se no non è scienza. La scienza, la ragione, è astuzia della ragione. Credo che siano di grande attualità questi temi, forse, perché insomma, oggi nel mondo ci sono governanti che sono un po' carenti per quanto riguarda sapienza e saggezza, no? Però lo manifestano anche questo, perché ora, e quindi bisogna necessariamente porre un argine necessario. Il manifesto di padre Marcel è di attualità ancora oggi, anche se non lo si trova neanche in circolazione, mettiamocelo noi, il compito della scuola, no? Quindi utilizzando il volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica, come dicono le statistiche, leggete, fate questo esercizio, leggete i capitoli 3, 5 e 10 del primo libro dei Re. Su un fascicolo poi che potete richiedere in biblioteca navigando in rete, andate a osservare gli affreschi che Piero della Francesca, forse lo avete sentito nominare, ha dipinto nell'abside della chiesa di San Francesco ad Arezzo tra il 1452 e il 1460, e mentre li guardate leggete i primi 13 versetti del capitolo 10 del primo libro dei Re. No, chi cerca trova, beh, fate questa operazione. E per concludere leggiamo il testo del cosiddetto manifesto di Padre Marcel o manifesto del circolo Marcel, perché naturalmente vedete che i circolini cominciano con il Padre Marcel. Che sono poi una tradizione che non si dovrebbe perdere. E leggiamo il testo del manifesto di Padre Marcel, che vuole avvalorare la bontà della ricerca scientifica e del metodo sperimentale. La figura di Salomone emerge come quella di uno scienziato, no? Vediamo che la Bibbia cita Salomone che si comporta un po' come Aristotele quando va a studiare le varie categorie della natura, botaniche, animali, eccetera. Qui contemporaneità dei testi molto interessante. Quindi dal primo libro dei Re, manifesto di Padre Marcel per avvalorare la bontà della ricerca scientifica. Ora, disse Salomone, Signore, tu hai fatto regnare me al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Concedimi un cuore che sappia, in questo momento è il cuore, è il centro della riflessione, concedimi un cuore che sappia rendere giustizia al popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare senza queste doti? Al Signore piacque che Salomone avesse domandato sapienza e saggezza nel governare. Dio gli disse, siccome non hai chiesto né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma bensì il discernimento nel giudizio, ecco, faccio come tu hai detto, ti concedo un cuore saggio e intelligente come a nessuno prima di te. Dio concesse a Salomone saggezza, intelligenza e una mente capace di giudicare la bontà dei suoi pensieri. La saggezza di Salomone divenne nota fra tutti i popoli limitrofi. Salomone pronunciò molti proverbi e compose numerosi canti. Parlò di piante dal cedro del Libano all'issopo che sbuca dai muri, parlò di quadrupedi, di uccelli, di rettili, di di pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone e la regina di Saba, sentita la sua fama, venne per metterlo alla prova con enigmi. Venne in Gerusalemme con grandi ricchezze, con cammelli ricchi di aromi, d'oro e di pietre preziose. Disse a Salomone quanto aveva pensato e lui rispose a tutte le sue domande. La regina di Saba, quando ebbe ammirato tutta la saggezza di Salomone e la sapiente attività dei suoi ministri, rimase senza fiato. Bella questa espressione. Allora disse, era vero dunque, quanto avevo sentito sul conto della tua saggezza. E non avevo voluto credere a quanto si diceva, finché non sono giunta qui. Ebbene, beate le persone che stanno con te e possono ascoltare i tuoi discorsi, pieni di saggezza e ricchi di sapienza. Ecco che il manifesto, il Manuel Marcello comincia a far girare il suo manifesto e all'interno della Chiesa c'è naturalmente il dibattito, la spaccatura, nasce la corrente che naturalmente va verso l'uso della bontà della ragione per fare ricerca, per dare qualità alla vita. E anche maggiore evidenza la storia della salvezza. E dobbiamo pretendere sempre di ascoltare, come dice il testo che abbiamo letto, discorsi pieni di saggezza e ricche di sapienza a cui seguono i fatti. Michel de Montaigne, Francis Bacon, Renato Cartesio e padre Marin Marcin ritengono che sia necessario riflettere su quattro grandi temi a questo punto. A questo punto la storia del pensiero umano, a questo punto della modernità, si trova di fronte a quattro grandi temi, sui quali continuiamo a dibattere ancora oggi, naturalmente. L'io, Dio, il mondo e l'unico che viene scritto con la lettera minuscola, il dubbio. Ma che naturalmente influisce sugli altri tre. Perché i nostri compagni di viaggio, e in particolare vedremo Cartesio, perché poi è Cartesio che a questo punto fa da traino, no? Indicano questi temi, l'io, Dio, il mondo e il dubbio? Ebbene, per rispondere a questa domanda, in parte a questa domanda, perché è chiaro che è una grande domanda, ma e qui comincia un processo che poi dura nel tempo, per rispondere a questa domanda dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Quindi la scuola è qui e tra 15 giorni, dopo aver assaporato l'arrivo della primavera sul territorio del secolo della scienza, il viaggio naturalmente continua. Guardate, fra 3 minuti, la Terra si trova in una posizione che noi definiamo l'equinozio di primavera. E voi direte, ma è ancora il 20, non è ancora il 21. Beh, perché la Terra si muove per conto proprio, no? Iuxta propria principia, direbbe il felicissimo Bernardino Telesio. Per cui si muove sul suo asse e quindi per ora, per un po' di tempo, noi fino al 2102 la Terra continuerà a viaggiare così, poi torneremo al 21, quindi ricordatevi che lo diremo quando saremo qui nel 2102. Abbiate fede nell'alfabetizzazione, saremo qui, vedremo che saremo tornati nel nostro il giorno 21, e quindi sotto questa luna che è molto vicina a noi questa sera, buonanotte.